Capitolo 3. L'uso della libertà, punto 2.2. La dinamica dei sentimenti. Quale relazione c'è tra i sentimenti e la libertà? Appartengono alla natura umana come l'intelligenza e la volontà. Non siamo esseri meramente spirituali, abbiamo un corpo e un cuore che è il centro di tutta la nostra affettività. È la sfera più delicata, più intima, più segreta della persona. I sentimenti possono perfezionare la libertà. Se mancano, i nostri atti non sono integri né maturi e non ci sviluppiamo completamente. Dietrich Fonlinterbrand lamenta il fatto che il cuore non abbia avuto un proprio posto nella filosofia. Molte volte si sono studiate l'intelligenza e la volontà senza tener conto del ricco mondo dei sentimenti. Così in alcuni casi si è caduti nell'inconveniente di costruire teorie sulla realtà senza considerarla in tutte le dimensioni. Tuttavia, spiega l'autore citato, il fatto che sia proprio il cuore di Gesù e non il suo intelletto o la sua volontà oggetto di una particolare devozione non dovrebbe portarci ad una comprensione più profonda della natura del cuore e di conseguenza a una revisione dell'atteggiamento verso quella che è la sfera affettiva. Hildebrand mette in luce la superficialità di ogni forma di naturalismo, di ogni falsa sobrietà e di tutti gli idoli di una ragionevole mancanza di affettività, dell'ipertrofia della volontà e della pseudo-obiettività. Avere un cuore capace di amare, un cuore che può conoscere l'ansietà e la sofferenza, che può affliggersi e commuoversi, è la caratteristica più specifica della natura umana. L'insensibilità è una vera mancanza. San Tommaso afferma che non solo è un difetto, ma un vizio. Il fatto che una persona sia incapace di godere le cose buone della vita o sia troppo fredda e asciutta può essere patologico. I sentimenti costituiscono una dimensione specifica della vita. Essi si fondano sugli impulsi, istinti, appetiti, tendenze. Gli impulsi sono presenti anche negli animali. Si dividono tradizionalmente in due grandi gruppi. Alcuni appartengono al desiderio o alla tendenza verso un bene e altri alla lotta per ottenere un bene. Tuttavia, a differenza degli animali, l'uomo è cosciente dei suoi impulsi e può in una certa misura controllarli. La sfera affettiva comprende esperienze di livello molto diverso. Vanno dalle sensazioni corporali, mal di testa, sete, agli stati psichici, per esempio la fatica, certe depressioni o l'ebbrezza data dagli alcolici. Ma la vita affettiva della persona non è soltanto in questo tipo di esperienze. L'uomo è capace anche di sentimenti spirituali, è capace di nobili entusiasmi, di gioia, di pena, di contrizione, di compassione e di molti altri affetti che risvegliano il suo cuore, lo possono infiammare d'amore o angustiare di dolore. Nei suoi sentimenti sono presenti normalmente sia una componente sensibile sia una affettività di ordine superiore. Certamente i sentimenti possono condizionare e persino accecare l'intelletto. Possiamo ritornare al precedente esempio relativo ai funghi. Non voglio accertarmi se i funghi sono pericolosi o no, perché ho molta voglia di mangiarli subito. Talvolta non voglio conoscere la verità per timore delle conseguenze. È necessario prendere sul serio tutte le esperienze affettive, accettarle, identificarle e ordinarle rettamente. L'atto libero della volontà può consistere nel correggere i sentimenti che non corrispondono al mio progetto di vita, almeno quanto basta per non influire sull'agire. Ciò è normalmente possibile. Non possiamo evitare direttamente il sorgere dei sentimenti, ma normalmente possiamo decidere se comportarci o meno secondo quanto essi ci suggeriscono. Una persona libera vive in accordo con ciò che è. Vive in accordo col suo ordine interiore, senza lasciarsi dominare dalle situazioni contingenti che oggi ci sono, ma domani non più. La libertà non dipende essenzialmente dai sentimenti, anche se essi la possono arricchire. Quando un sentimento produce l'azione, diventa più proprio della persona. Quanto più il vissuto affettivo è profondo, intenso e stabile, tanto più difficilmente si lascia orientare dalla volontà. Immaginiamo che a qualcuno capiti una grande disgrazia, per esempio la morte della moglie. Per il dolore si piange, ci si lamenta, ci si ricorda di lei di continuo, non si riesce a lavorare e neppure a mangiare. Ma normalmente, dopo un certo tempo, questo finisce. Questo non avviene per mancanza di lealtà verso la moglie. Uno stato psichico, per quanto intenso possa essere, non può né deve diventare stabile. A questo stato segue un lento processo di distacco perché la vita continua. Non possiamo rimanere legati per sempre al passato, non possiamo imbalsamare i morti. Se rimanessimo nel dolore, bloccheremmo il ritmo della natura. Pertanto, mantenere rapporto con la persona defunta non può essere considerato una cosa sana. Alcuni non vogliono cambiare il mobilio della stanza della persona morta, oppure non desiderano ascoltare una determinata musica perché non piaceva al defunto. Di fronte a questa situazione, avverte lo scrittore anglicano Lewis, va bene mantenere le promesse sia con i morti sia con i vivi. Ma comincio a capire che il rispetto per i desideri dei morti può essere un inganno. Il rispetto di cui stiamo parlando può diventare una forzatura dietro cui si nasconde la propria volontà. Si può costringere gli altri con frasi del tipo "così voleva il defunto". Non importa più quello che una persona 10 o 20 anni fa ha desiderato, ma quello che desidererebbe adesso. Se siamo cristiani e crediamo che la persona defunta è con Dio, pensiamo che lei vorrà quello che Dio vuole, che noi continuiamo a vivere e che siamo felici. I sentimenti non sono un fine e non devono paralizzarci. È stato detto giustamente che ciò che una persona sente per un'altra non è questione di sensazioni, emozioni o palpitazioni del cuore, ma è quello che si manifesta nel modo di comportarsi. Molte volte la condotta rivela i sentimenti in modo più diretto e più chiaro delle parole. Abbiamo chiaro che l'obiettivo non è non avere sentimenti o vivere sempre in una naturale allegria, ma avere sentimenti adeguati a ogni situazione. E la situazione talvolta può comportare una sofferenza. Hildebrand ricorda l'episodio dell'Antico Testamento in cui Abramo riceve da Dio il comando di sacrificare il figlio Isacco. Abramo rispose di sì con la volontà, respingendo i sentimenti paterni. Il suo cuore dovette sanguinare e provare la più grande tristezza. Sarebbe stata forse più perfetta la sua reazione se il cuore non avesse provato tristezza. Al contrario, dice Hildebrand, sarebbe stato mostruoso. La volontà di Dio richiedeva una risposta del cuore di Abramo, la risposta del dolore. Non dobbiamo disprezzare l'importanza dei sentimenti nella vita dell'uomo. Senza di essi non ci sviluppiamo in modo completo. I sentimenti non determinano le nostre azioni, ma le possono orientare. Qualche volta sembrano avere una dinamica propria. Gli allenatori sportivi sanno che in alcuni giorni gli atleti rendono di più e in altri di meno. Quando abbiamo subito un insuccesso, un fallimento, siamo scoraggiati e come senza forza. Se invece le cose ci vanno bene, siamo disposti a intraprendere grandi cose. Conviene conoscersi e tener conto che lo stato d'animo del momento influisce sul nostro modo di vedere il mondo. L'esperienza insegna che molte impressioni, anche quando non sono più presenti alla coscienza, non scompaiono del tutto, formano parte del nostro subcosciente, costituito da un insieme latente di impressioni, desideri e sentimenti passati. Siccome la nostra coscienza è limitata, alcuni concetti o immagini possono scomparire dal campo visivo, ma continuano a restare nelle profondità della nostra interiorità senza che ne siamo coscienti, possono influire sul nostro agire. Il subcosciente è la parte della vita non cosciente che è ancora in rapporto con la nostra coscienza attuale e può influire su di essa. È importante tener conto di ciò, specialmente quando si tratta di spiegare alcuni fenomeni psicopatologici. 2-3. La situazione esterna. Anche le situazioni esterne possono limitare profondamente la nostra libertà, ma mai eliminarla del tutto. Neppure esse, infatti, condizionano in modo determinante l'atto libero. I romani chiamavano i figli liberi, parola che indicava persone non schiave. Libero è chi non è sottomesso ad un altro e chi non è costretto a fare cose che non vuole fare e cui nessuno impedisce di fare ciò che vuole. Per alcune scuole socratiche, specialmente per gli stoici, tutto ciò che è esterno, come la società, la natura e perfino le proprie passioni, in quanto aliene allo spirito, è considerato in qualche modo come oppressione. La libertà consiste nel disporre di se stessi, ma disporre di se stessi non è possibile a meno di essere liberato da tutto ciò che è esterno e esteriore. In questo modo l'uomo libero finisce per essere colui che è indipendente dagli altri, che bada solo a sé, come diceva Seneca, alle cose che sono in noi. La libertà si intende qui come libertà per essere se stessi. Per i filosofi, come i neoplatonici, che facevano consistere l'essere se stessi con il potersi dedicare alla contemplazione, la libertà consisteva fondamentalmente nel contemplare e nel rifuggire l'azione. Libero, allora, è chi si permette di abbandonare i suoi affari per dedicarsi all'ozio, secondo loro lo studio, per poter in questo modo coltivare meglio la propria personalità. La libertà così intesa, cioè come liberazione da tutto ciò che infastidisce e disturba, oggi si comprende molto bene. Ci sentiamo liberi quando nel fine settimana possiamo dedicarci all'ozio, che normalmente per noi non vuol dire studiare, ma vedere la televisione, mettersi comodi senza protocollo e senza che nessuno ci disturbi. In realtà l'assenza di disturbi esterni può favorire la libertà. Se voglio suonare la tromba e i vicini me lo proibiscono, non posso sviluppare questo mio talento, non posso realizzarmi in questo aspetto. Mi manca libertà. O se si induce un giovane a fare l'imprenditore come il padre, lo si limita nel modo di impegnarsi professionalmente, lo si determina dal di fuori. Tuttavia, anche se le situazioni esterne possono ridurre la libertà, non possono toglierla del tutto. I condizionamenti dovuti a situazioni o ad altre persone non tolgono la libertà, soltanto la limitano. Lo dimostra un esempio classico. Se un tiranno ci obbliga a fare un atto malvagio, per esempio uccidere un uomo, minacciandoci con rappresaglie se non obbediamo, se tu non uccidi quell'uomo, io uccido tuo fratello, allora siamo obbligati a fare una cosa che è allo stesso tempo non volontaria, non vogliamo uccidere, e volontaria, vogliamo evitare la morte di nostro fratello. Ma se assecondiamo il tiranno, agiamo in ultima istanza con libertà, anche se minima, in quanto abbiamo fatto, malgrado tutto, una scelta personale, abbiamo deciso di salvare la vita di nostro fratello uccidendo l'altro. Le situazioni possono essere a favore o contro la libertà, possono aumentarla o diminuirla, ma non determinano l'atto libero. Pertanto, anche se una persona è condizionata, in certa misura, dal luogo in cui vive, dalla società, dalla famiglia in cui è nata, dall'educazione che ha ricevuto, così come dal suo corpo, dal suo codice genetico, dai suoi talenti, dai suoi limiti e dalle esperienze del passato, malgrado tutto ciò è libera, perché ha la capacità di rendersene conto e di gestire tutti questi condizionamenti. Un uomo può essere libero anche se rinchiuso in un carcere, come hanno ben dimostrato molti personaggi lungo la storia. Boezio, San Tommaso Moro, Dietrich Bonhoeffer, San Massimiliano Kolbe. C'è una parte in te che nessuno ti può togliere, è tua, dice un prigioniero ad un altro prigioniero in un dialogo impressionante del film Sogni di libertà. Un uomo può essere libero anche vivendo in un regime totalitario, può conservare una convinzione, un desiderio o un amore nella sua anima, anche se dall'esterno gli venisse proibito. Sakharov non fu grande solo come fisico, lo fu soprattutto come uomo, come appassionato difensore della libertà di ogni persona. Pagò per questo il prezzo della sofferenza che gli impose il regime comunista, la cui falsità e disumanità si è resa manifesta agli occhi di tutto il mondo.